cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Cari radioascoltatori, questa è la prima puntata della stagione 2009-2010 di Giro di Boa, la prima puntata dopo la stagione estiva. In collegamento ci dovrebbe essere la co-conduttrice Alessandra. Alessandra, mi senti?
Sì, buonasera Annalisa e buonasera a tutti i nostri amici radioascoltatori.
Cari radioascoltatori, ripartiamo con un tema sicuramente caro a Giro di Boa, un tema che abbiamo già trattato più volte. Siamo a Bruxelles, siamo nel cuore dell'Europa e come sapete seguiamo da vicino, facendo del nostro meglio, gli affari europei. E ovviamente non potevamo mancare questa volta di aprire la stagione con un aggiornamento su quanto è accaduto di recente con il Trattato di Lisbona. Dopo il referendum negativo che c'è stato nel giugno 2008 in Irlanda si è tenuto un secondo voto lo scorso 2 ottobre e questa volta due terzi dell'elettorato irlandese hanno votato sì al trattato e sostanzialmente quindi l'Europa può ripartire. Alessandra, vuoi introdurre tu l'ospite di questa serata?
Sì, il primo ospite di questa serata è un amico di Giro di Boa, il docente di diritto dell'Unione Europea, Marco Boraccetti, che lavora all'Università di Bologna, sede di Forlì. Marco, ci sei?
Sì, ci sono. Ciao Alessandra, ciao Annalisa, buonasera a tutti, anche i nostri e vostri, ma mi permetto di dire nostri radioascoltatori.
Buonasera.
Grazie,
Marco, e benvenuto.
Per intervenire. Annalisa, volevi continuare?
No, prosegui pure.
No, niente, volevo semplicemente ringraziare Marco per essere disponibile ancora una volta ad intervenire e a spiegarci a noi, ai nostri amici radioascoltatori, un po' quale sarà il futuro di questo trattato di Lisbona, di cui da quanti anni si parla del Trattato di Lisbona, Marco, ormai?
Beh, del Trattato di Lisbona si parla dal 2007, ma io farei daterei l'inizio del ragionamento sulle riforme almeno a quando si è cominciato a parlare di Costituzione, quindi almeno 5 anni.
E ora finalmente, con il risultato positivo del referendum irlandese, come accennava prima Annalisa, di inizio ottobre, dove il 58% dei votanti, degli aventi diritto al voto irlandesi si sono recati alle urne e con il 67,1% hanno approvato il trattato, che cosa succederà ora?
Adesso dovremmo essere nella condizione ideale, perché tutti gli stati hanno votato, chi per referendum, chi per voto parlamentare, in tutti c'è stato un voto favorevole e adesso l'Irlanda si unisce quindi agli altri 26 che hanno già adempiuto le loro procedure appunto parlamentari. Il problema è che rimane uno stato, la Repubblica Ceca, e in cui c'è ancora un po' di frizione tra il Presidente della Repubblica e il Parlamento. Il Parlamento si è espresso a favore della ratifica del trattato, il Presidente non ha intenzione di firmare, adesso ha una ragione ben seria, perché effettivamente dopo una prima pronuncia favorevole al trattato della Corte Costituzionale Ceca, un gruppo di deputati ha fatto un secondo ricorso alla Corte Costituzionale e si è in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Inoltre il Presidente ceco pare intenzionato a chiedere una sorta di esenzione circa l'applicazione di una norma della Carta dei diritti fondamentali al territorio ceco.
Marco, ti vorrei chiedere se puoi spiegare ai nostri radioascoltatori in parole semplici e in breve quali sono le principali innovazioni che verranno introdotte con il Trattato di Lisbona quando questo verrà ratificato da tutti i Paesi membri, quindi anche dalla Repubblica Ceca.
In realtà le novità sono molteplici, tanto dal punto di vista istituzionale, di composizione istituzionale, che dal punto di vista di procedure interne di adozione degli atti. Il Trattato di Lisbona è stato pensato per far fronte all'allargamento, ormai si è in una Unione Europea a 27, i meccanismi sono ancora ricalcano, seguono ancora il sistema originario di quando la comunità allora economica europea venne fondata da 6 stati membri. In realtà c'è stata qualche modifica dopo il trattato di Nizza, ma anche queste modifiche si sono rivelate poi in realtà non adatte. Diciamo che dal punto di vista istituzionale avremo una commissione che conserverà il suo ruolo centrale, ma che dovrebbe da un certo momento in poi, cioè dal 2014, avere un numero di membri inferiore a quello del numero di stati, come adesso. Attualmente c'è un numero di commissari pari al numero degli stati membri, diciamo. Poi dovrebbe esserci una nuova figura e intanto una stabilizzazione del Consiglio che si dovrà tenere 4 volte l'anno, un po' quello che succede adesso, ma soprattutto l'istituzione di una nuova figura. Ci sarà il Presidente del Consiglio europeo che sarà un Presidente stabile, non più a rotazione come succede adesso, ma che resterà in carica per 2 anni e mezzo con un mandato rinnovabile una sola volta. E questo potrebbe portare porterà a un cambiamento sensibile, perché in questo momento la Presidenza del Consiglio europeo, che non dimentichiamo è l'organo che dà impulso alle politiche generali, agli indirizzi generali dell'Unione europea, questa Presidenza è detenuta dagli Stati a rotazione semestrale. In questo momento, ad esempio, siamo nella Presidenza svedese. Inoltre,
Marco, scusa, ti volevo fare una domanda sul ruolo e sulle funzioni che questo Presidente del Consiglio avrà. Tu dici, avrà un ruolo, una funzione di 2 anni e mezzo, però la Presidenza a rotazione semestrale resterà, per cui ci sarà ogni 6 mesi un nuovo Stato membro che avrà la Presidenza del Consiglio.
Sì, in realtà il Presidente sarà Presidente del Consiglio europeo, mentre la Presidenza a rotazione semestrale riguarda il Consiglio dell'Unione europea. È una differenza linguistica marginale, ma sostanziale non da poco. Il Consiglio dell'Unione europea è una delle istituzioni comunitarie, è attualmente anche previsto nei trattati, dal trattato sulla comunità europea. In futuro sarà previsto dal trattato sull'Unione europea e disciplinato da quello sul funzionamento. Però il Consiglio dell'Unione europea rimarrà con una presidenza a rotazione. È diverso il Consiglio europeo, diciamo che il Consiglio dell'Unione europea è il Consiglio dei ministri, che ha una composizione variabile perché vengono chiamati i ministri in funzione, a parteciparvi i ministri in funzione della materia trattata. Il Consiglio europeo invece è l'insieme dei capi di Stato e di Governo che ha una funzione a un livello superiore, diciamo, nel senso che avrà la competenza di dare impulso alle politiche seguite dall'Unione Europea, però a livello molto generale.
Marco, quindi l'attività, ecco, l'attività giorno per giorno sulle varie politiche con...
Non ho sentito, scusa.
Scusa Marco, no, quindi ti volevo chiedere un chiarimento, quindi l'attività giorno per giorno sulle varie politiche, sui vari dossier, sui dossier specifici continuerà ad essere portata avanti dalla Presidenza di turno.
Certo. Certo, sicuramente.
Ma e questo Presidente del Consiglio avrà un posto durante le sedute del Consiglio dell'Unione Europea?
Ma sarà sicuramente coordinato, perché non potrà non essere coordinato, e quindi non ci potranno essere casi o non ci dovrebbero essere casi di contrasto tra l'attività del Consiglio e il Presidente del Consiglio europeo, questo è poco ma sicuro. In realtà bisogna capire le funzioni del Presidente del Consiglio europeo. Allora, la prima funzione è quella che presiederà e coordinerà i lavori del Consiglio europeo, inevitabilmente sarà coordinato questo lavoro, questo coordinamento, che sono le funzioni di indirizzo generale, saranno seguite poi nei lavori del Consiglio dei Ministri, diciamo. Poi dovrebbe assicurare la rappresentanza dell'Unione Europea sulla scena internazionale. Infine dovrebbe essere soprattutto colui che dà la voce e magari anche viene raffigurato come Presidente dell'Unione Europea. Adesso noi non abbiamo un Presidente dell'Unione Europea, abbiamo il Presidente della Commissione, abbiamo a rotazione semestrale un Presidente del Consiglio, abbiamo il cosiddetto Mr. politica estera, Mr. Pesk, che attualmente è Solana, però non abbiamo un presidente dell'Unione Europea. Ecco, questo sarebbe il presidente dell'Unione Europea. E quindi da un punto di vista di rappresentanza esterna sicuramente importante e di indirizzo generale sicuramente importante. Ci sarà l'attività di coordinamento con il Consiglio dell'Unione Europea, ma strettamente non sarà necessario partecipi ai lavori, diciamo.
Quindi che questo presidente rappresenterà l'Unione sulla scena internazionale in quanto presidente del Consiglio europeo. Ma come si colloca questa figura con un'altra figura introdotta dal Trattato di Lisbona, che è quella del una figura che c'è adesso viene riaffermata, che è quella di Mr. Pesk, quindi del in parole semplici del ministro per gli affari esteri. Quindi come si collocano questi due ruoli, quali sono le differenze e quali sono i possibili contrasti che potrebbero sorgere tra queste due figure?
Diciamo che questa è una figura particolarmente importante, perché la denominazione esatta è alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. E diciamo che in origine la Costituzione prevedeva l'espressione proprio di ministro degli esteri, ma è stata una delle ragioni per cui la Costituzione è stata affossata. E diciamo che la sua funzione principale dovrebbe essere quella di dare coerenza e unità maggiore unità all'azione esterna dell'Unione Europea, e in quanto tale, visto il suo ruolo, sarà vicepresidente della Commissione Europea e presiederà il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri. Quindi diciamo che da un punto di vista maggiormente operativo, se possiamo dire, maggiormente collegato alla politica estera giorno per giorno e al coordinamento con tutti gli altri le altre istituzioni, dovendo dare lui coerenza e maggiore unità alla politica estera dell'Unione, sarà quel soggetto più importante. È inevitabile che ci sia un rischio di sovrapposizione, di conflitto. Questo dovrà essere eliminato dalla stretta collaborazione delle due figure, e agendo magari da un lato come figura presidenziale, dall'altro come figura riconducibile a una forma ministeriale. E è chiaro che comunque il coordinamento con le attività degli Stati membri ci sarà grazie a questo alto rappresentante che presiederà il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri, e dovrà necessariamente rapportarsi giornalmente, quotidianamente col Presidente del Consiglio europeo. E questo vista l'incertezza e soprattutto la non chiarezza del trattato su questo punto, che inevitabilmente lascia spazio a potenziali conflitti, purtroppo sarà lasciato alla intelligenza e alla capacità dei soggetti individuati per questi ruoli. Qui diciamo che questi due sono i due ruoli principali dal punto di vista dei ruoli politici dell'Unione Europea. E perché non è una cosa buona? Perché lasciare il rapporto e la collaborazione di queste due importanti figure alla capacità o al buon senso delle persone lì nominate è sempre un rischio, diciamo.
Marco, tu non vedi nessun conflitto con il Presidente della Commissione? Perché oggigiorno diciamo che è l'unica figura, l'unico volto, se così possiamo dire, dell'Unione Europea.
Ma questo conflitto potrebbe essere un conflitto di immagine, ma non credo proprio che sia un conflitto operativo. Semplicemente c'è una funzione di maggiore rappresentanza, quella del Presidente del Consiglio europeo, e c'è una funzione maggiormente esecutiva, quella della Commissione e del suo Presidente. E quindi ci sono due ruoli ben definiti. È chiaro che mentre ora la figura che incarna, diciamo, l'Unione Europea dal punto di vista internazionale come presidenza è il Presidente della Commissione, che partecipa anche ai G8, per dire, al G20, a questi incontri qua, in futuro ci sarà anche quest'altra figura, però mi pare che il testo dei trattati sia abbastanza chiaro da questo punto di vista nell'individuare due competenze sostanzialmente molto diverse.
Marco, ovviamente molto dipenderà da chi ricoprirà questa carica, se ci troveremo di fronte ad una figura importante ad una figura, diciamo, con un certo peso politico. Ovviamente il Toto Nomi è cominciato da un po' e in questi giorni, non soltanto in questi giorni, ma quindi come stavo dicendo, da un po' che se ne parla e da un po' che si fa il nome di Tony Blair, il quale, per esempio, sulla copertina dell'Economist di questa settimana, una copertina che ho trovato molto interessante, il titolo è il seguente, quindi con riferimento all'approvazione con riferimento all'esito positivo del referendum in Irlanda, l'Economist titola 8 anni persi, 2 trattati inutili, 3 voti negativi. Riferendosi all'Unione Europea si dice ignorata dalla Cina e dall'America, tuttavia diciamo l'economia più grande, e praticamente dopo il titolo il titolo si conclude con un'invocazione a qualcuno perché svegli l'Europa, e praticamente la copertina raffigura Tony Blair che sostanzialmente fa capolino tra una tenda e si rivolge ad una donna addormentata che è ovviamente l'Unione Europea. Ecco, tu che cosa pensi di un'eventuale candidatura Blair e soprattutto pensi che i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri vogliano, se pensi che i capi di Governo e di Stato e di Governo dei 27 Paesi dell'Unione Europea vogliono veramente affidare un ruolo di questo tipo ad un personaggio forte e del calibro di Tony Blair? Non c'è il rischio che un presidente del Consiglio di questa statura possa oscurare il ruolo degli Stati membri?
Ma io credo che Blair potrebbe avere tutte le buone caratteristiche, ma gliene manca una. Lui è stato presidente di turno in uno dei semestri più grigi, più euroscettici, avendo addirittura il record della bocciatura di bilancio. Però diciamo che il problema dal punto di vista così di non magari politico o di una politica che guarda più all'Europa che agli interessi dei governi o all'emergere dei governi o alle così gelosie, e sia il fatto che magari una presidenza forte sarebbe senz'altro positiva per varie ragioni. La prima di tutte è che ci si imporrebbe a livello o si comincerebbe ad avere un ruolo prevalente dell'Unione Europea a livello internazionale, e sicuramente una figura forte questo lo garantirebbe. E il problema è che su un aspetto che è stato sollevato tra l'altro dai governi dei 3 stati membri del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo, e cioè il fatto che il primo presidente sia un presidente britannico, cioè di uno Stato notoriamente euroscettico, che non partecipa alla chi di Schengen, che non adotta l'euro, che ha sempre un'idea, diciamo, più di un'Europa mercantile che di un'Europa fortemente integrata come è l'Europa adesso. E per cui credo che sia questo il problema principale della presidenza, della possibile candidatura Blair. Mi pare poi che sia stata messa sul piatto anche in maniera un po' così, come un, non dico irrituale, ma come se ci fosse un dovere di presentarla. Mi pare che questa maniera di presentarla, cioè basata sulla persona più che sulle idee, e sia controproducente per lo stesso Blair. Insomma, non è un fatto positivo che i 3 stati Benelux si siano già espressi in un'altra direzione, e sicuramente, ripeto, la presidenza forte sarebbe opportuna. È vero quello che dice l'Economist in parte, il problema essenziale non è che gli altri non ci vedano, il problema essenziale è che noi non si voglia andare uniti, e non è un problema nostro, mio personale o di cittadini europei, il problema nostro è che l'Europa si dà colpe all'Europa quando in realtà le responsabilità sono degli Stati membri, un po' perché il sistema stesso europeo che vede interagire strettamente la Commissione come esecutivo comunitario e gli Stati membri come rappresentanti degli interessi statali. Mi spiego meglio, in una situazione determinata è evidente, soprattutto da un punto di vista economico e geopolitico, che ha una maggiore possibilità di avere ruolo l'Unione Europea rispetto a uno dei singoli Stati, però seguendo le proprie tradizioni del passato, cercando di comunque perseguire un proprio interesse personale, gli Stati in alcuni settori vanno ognuno per la sua strada. Pensate al settore energetico, dove sarebbe molto meglio per l'Unione Europea essere unico interlocutore, e invece dove vedete che forse con una certa miopia, guardando all'interesse immediato che è quello di lungo periodo, gli stati come l'Italia, come la Germania, che sono stati importanti, sono stati fondatori, coltivano più i propri interessi, quindi frammentano l'Unione Europea facendo il gioco degli altri. Quindi ripeto, non è una questione di Europa addormentata, forse è la questione che ci sia bisogno veramente di una guida nell'interesse europeo, che come sappiamo non sempre coincide con gli interessi nazionali, insomma.
Marco, se escludiamo dunque Tony Blair come candidato, quali altri candidati palpabili vedi nello scenario attuale? E soprattutto, ci sono delle possibili donne candidate forti?
Ma io purtroppo ancora la sfera di cristallo non ce l'ho, devo essere sincero. E la questione di un ruolo femminile è stato recentemente posto sul piatto, perché di tutte le persone che vengono nominate dall'ex presidente olandese al ministro ai lussemburghesi, Juncker, Verhofstadt e queste persone qui, non ce n'è una che sia una donna, insomma, e questo è senz'altro una cosa non positiva, o almeno atipica, rispetto alle tradizioni politiche degli stati del centro-nord Europa.
E, Marco, letto in questi oggi, scusa se ti interrompo, intervengo su questo punto, leggevo di una candidatura palpabile, Mary Robinson, ex presidente dell'Irlanda.
Sì, questo avrebbe, in effetti, questo avrebbe un grande significato per varie ragioni. Intanto perché sarebbe un riconoscimento del ruolo, intanto sarebbe proseguire in questa strada in cui partecipano uomini e donne alla vita politica dell'Unione Europea, e quindi è giusto che abbiano le stesse possibilità, insomma. Io sono sempre un po' scettico quando si scelgono le persone in quanto donne e non o in quanto uomini, non vedendo la qualità delle persone. Mi pare che in questo caso non ci possa proprio essere dubbio. Tra le altre cose, sulla qualità della persona, tra le altre cose, e sarebbe, non dico un riconoscimento all'Irlanda, però insomma le difficoltà attraversate con l'Irlanda sarebbe anche un segnale verso gli irlandesi della possibilità di incidere, o di vedere qualcuno, un proprio concittadino o un proprio politico che ha un ruolo di tale responsabilità. Attualmente però mi sembra che la situazione sia ancora in una fase di studio, anche c'era stata l'ipotesi, era venuto fuori qualche settimana fa persino il nome di Angela Merkel, per cui pensate voi come potrebbe essere possibile una cosa del genere. Incideranno questioni non solo politiche o di genere, però anche questioni politiche, nel senso di stati di provenienza. Per cui bisognerà vedere. Io credo che i prossimi tempi siano molto importanti. Attualmente non vedo, insomma, serie candidature. Sono abbastanza certo sul fatto che dovrebbe essere, almeno come primo presidente dell'Unione Europea, qualcuno non che venga da un grande Stato o da un piccolo Stato, quanto piuttosto che sia un qualcuno che sia euroconvinto.
Ma scusami, dunque tu dicevi prima Tony Blair.
Cioè, si parlava anche dell'attuale ministro greco dell'educazione, che è Anna Diamantopoulos, che è stata commissario europeo agli affari sociali, un altro nome di un certo rilievo, insomma.
Dunque tu legheresti più al carisma che alla provenienza di uno stato importante, come potrebbe essere la Francia o la Germania?
Sì, io direi di sì, nel senso che guarderei veramente l'avere un'idea di Unione Europea che rafforza l'integrazione, e per perché se si rimanesse ancorati ancora al criterio degli stati grandi o degli stati fondatori, si rimarrebbe ancorati ad un vecchio modello, e noi dobbiamo andare oltre questo vecchio modello. Ormai si è a 27, ormai la divisione tra gli stati esiste, ma è meno accentuata. Il ruolo dei grandi stati è un ruolo politico, ma ormai non hanno neanche più la possibilità di incidere molto nelle procedure di adozione degli atti, proprio perché si è in molti. Quindi il peso politico sicuramente c'è, sicuramente il peso politico tedesco è rilevante, come dovrebbe essere quello francese, come dovrebbe essere quello italiano o quello britannico, però io credo che sarebbe opportuno concentrarsi sul percorso di vita, sull'essere stati europeisti e sul voler essere europeisti nel senso di una maggiore integrazione tra stati membri, cioè che si vada oltre il concetto di nazionalità, ecco, proprio perché nella prospettiva futura bisognerà sempre di più diluire questo concetto.
Suggerirei ora di fare una pausa musicale, nel frattempo cerchiamo anche di stabilire collegamento telefonico con il secondo ospite di questa serata, e Marco, ovviamente tu rimani in linea. A tra poco. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9 ogni giovedì dalle 21 alle 22. E questa sera, cari radioascoltatori, stiamo parlando con i nostri ospiti del risultato del recente referendum che c'è stato in Irlanda sul Trattato di Lisbona. Stiamo discutendo sulle sue implicazioni e sugli possibili sviluppi che ci saranno da qui a nei prossimi mesi. Ne stiamo parlando in diretta con Marco Borraccetti, docente di diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Bologna, sede di Forlì. Marco, sei ancora in linea?
Sì, certo, sono qua.
Alessandra in collegamento, dovremmo anche avere stabilito collegamento telefonico con il nostro secondo ospite di questa serata, giusto Alessandra?
Sì, esatto, io sono sempre qua e dovremo avere in collegamento ora anche l'onorevole Niccolò Rinaldi, eletto nelle file dell'Italia dei Valori al Parlamento europeo. È stato in precedenza segretario generale aggiunto presso il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali per l'Europa e ha anche lavorato per 2 anni presso le Nazioni Unite come responsabile dell'informazione in Afghanistan. Onorevole Rinaldi, ci sente?
Sì, buonasera a tutti, buonasera, sì, sento benissimo.
Grazie anzitutto per la sua disponibilità a partecipare alla nostra trasmissione, ma se non ricordo male è già la seconda volta che interviene, dunque la possiamo definire come un amico di Giro di Boa ora.
D'accordo, sì, sono intervenuto anche durante la campagna elettorale, proprio dopo uno degli ultimi appuntamenti, e le elezioni sono andate bene, quindi vi posso considerare come portafortuna la vostra trasmissione.
Buonasera onorevole, un saluto dalla redazione di Giro di Boa, Annalisa in studio e grazie per essere con noi.
Onorevole, prima con Marco Borraccetti stavamo parlando del Trattato di Lisbona e di quali saranno le principali innovazioni che questo comporterà nel panorama istituzionale. Secondo lei qual è la principale, una sola delle innovazioni che ci saranno? Ci dica qual è che secondo lei dal punto di vista di un deputato è la più importante?
Beh, l'estensione della codecisione su moltissime materie, quasi su tutte le politiche comuni per il Parlamento europeo. In realtà questa è per noi al Parlamento il grande cambio. Io ad esempio faccio parte della Commissione del Commercio Internazionale che avrà con il Trattato di Lisbona una piena codecisione. Questo in realtà cambia veramente molto le carte in tavola nei rapporti interistituzionali sul commercio internazionale, perché rafforza in modo straordinario il potere del Parlamento e cambia veramente tante cose nei nostri rapporti con la Commissione. Le do un esempio, in questi giorni la Commissione proprio ieri ha passato l'accordo di commerciale bilaterale con la Corea del Sud, sul quale all'interno del Parlamento abbiamo molte perplessità su tutta una serie di questioni, perché troviamo che sia un accordo che per molti aspetti è un po' squilibrato, danneggia sia i servizi che alcuni settori industriali del nostro continente. E adesso con l'introduzione della codecisione avremo una voce in capitolo per la ratifica di questo accordo che fino a ieri non avevamo, ma questo è vero per il commercio internazionale, è vero per tutte le altre politiche comuni al quale è stata estesa la codecisione.
Onorevole, vorrei ritornare un attimo al risultato del referendum in Irlanda. Secondo lei quali sono state le ragioni che questa volta hanno indotto gli elettori irlandesi a votare sì?
Ma guarda, è molto difficile dirlo, perché l'elettorato irlandese, come deve essere stato anche vero per gli altri referendum in Olanda e in Francia, è comunque molto umorale, quindi bisognerebbe veramente essere irlandesi per poter dare una risposta precisa a che cosa ha fatto cambiare idea alla maggioranza degli irlandesi. Io ho letto molto colleghi irlandesi con i quali ne abbiamo parlato. Alcuni di noi non irlandesi sono stati a Dublino, sarei dovuto andare anch'io durante la campagna referendaria, per cui devo dire che poi come liberal democratici abbiamo cercato veramente di dare un contributo quanto più alto possibile al dibattito irlandese, però poi sono sempre, come dire, delle alchimie locali che fanno sì che si riesca a creare una maggioranza in un senso o nell'altro. Io penso che probabilmente una delle ragioni principali sia stata una sorta di senso di isolamento che in Irlanda c'è stato dopo il primo referendum, vale a dire il processo di ratifica si è rallentato ma non si è bloccato, altri paesi hanno continuato a ratificare nonostante il no irlandese, vi è stata una fortissima pressione da parte dei paesi europei perché l'Irlanda, che era rimasto con questo cerino in mano della non ratifica, riuscisse a risolvere il problema e non bloccasse tutto questo processo di integrazione legato al Trattato di Lisbona. Vi sono state anche alcune voci, naturalmente mai formalmente espresse, più che altro opinioni politiche, che insomma l'Irlanda permetteva agli altri paesi di andare avanti o altrimenti avrebbe dovuto assumersi le sue responsabilità, addirittura uscire dall'Unione Europea, essere penalizzata in termini di scelta di commissari, essere penalizzata per quanto riguarda gli stessi fondi europei, per cui sicuramente questo in parte deve aver giocato nell'opinione pubblica irlandese. Un conto è dire di no quando tanti paesi stanno decidendo su Lisbona, un conto è essere poi l'unico paese, peraltro neanche un grande paese, che viene indicato da tutti come responsabile di questa battuta d'arresto. Il fatto ci ha fermato per un paio d'anni.
Marco, in Italia il risultato del referendum irlandese gli è stato dato ampio spazio nei media o assolutamente no?
Ah, beh, in Italia in questo momento diciamo che ci sono vari argomenti di discussione, purtroppo da un punto di vista politico in senso ampio, diciamo. È stata data notizia, ci sono stati chiaramente le opinioni favorevoli tanto del ministro degli esteri Frattini che del ministro per le politiche comunitarie Ronchi che di tutte le forze parlamentari, diciamo, e non solo. Sì, non è stata data particolare importanza, in parte perché si era concentrati su altre questioni, in parte perché a mio modo di vedere c'è sempre una sorta di tradizione nel solco della tradizione italiana, non sono mai molto considerate le notizie che vengono da Bruxelles, salvo che purtroppo non funzionalmente al dibattito, alla diciamo discussione politica italiana, e questo è un limite fortissimo.
Una previsione per l'entrata in vigore a Marco prima e poi all'onorevole?
Io mi aggancio a quello che dicevo prima e dipende che cosa succede con la Corte Costituzionale ceca, cioè io sinceramente si parla di una decisione entro breve tempo della Corte Costituzionale ceca e tecnicamente nel momento in cui verrà depositato lo strumento di ratifica della Repubblica Ceca, il trattato entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo, cioè se viene depositato il 15 dicembre, il primo gennaio. E Dipende da questo, dipende poi da come si risolverà questa posizione del Presidente ceco, se con la pronuncia favorevole al trattato della Corte Costituzionale a questo punto cederà e firmerà e ci sarà la ratifica anche della Repubblica Ceca, o se invece continuerà nella sua pretesa di avere adesso soluzioni favorevoli con riferimento al diritto di proprietà, però sinceramente credo che una volta intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale ceca si comincerà anche lui a firmare, insomma. Quindi, per rispondere alla parola, dipende dalla sentenza della Corte Costituzionale ceca se la pronuncia avviene entro l'anno immediatamente dopo, quindi poco tempo, è all'inizio del 2010, ad essere ottimisti, ecco.
Onorevole Rinaldi, lei ha dei rumors di corridoio dal Parlamento che magari ci possono illuminare di più?
Ma i colleghi cechi confermano che il problema della Corte sarà risolto, magari sono meno pronti a scommettere sul grado di cooperazione del Presidente Klaus, però tutto sommato non vedono la possibilità che poi la Repubblica Ceca costituisca adesso un vero e proprio blocco della ratifica. Io sono d'accordo col professor Borracetti, il calendario che ha indicato è quello che prevedono le norme, e devo dire cambia poco ora se il trattato entra in vigore entro la fine dell'anno, nel primo mese, nel secondo mese o nel terzo mese del 2010. In realtà a questo punto il giro di boa, ecco, proprio il caso di dirlo, dovremo averlo compiuto. Quello che rimane anche rispetto alla sua domanda, è questo sapore un po' amaro di un'Europa che costantemente naviga a vista, per cui non sappiamo ancora oggi quando precisamente il trattato entrerà in vigore, come poi entrerà in vigore, quali sono tutta una serie di dispositivi di attuazione che possono cambiare in modo considerevole i risultati del trattato nella sua fase, nella sua parte operativa. Né c'è una strada maestra designata per questi problemi, e questo dura da molto tempo, cioè da tanti anni. In realtà noi stiamo aspettando gradualmente che passo a passo si vada avanti, cercando di capire il prossimo interlocutore, qual è la sua mossa, la prossima scadenza di referendum, il prossimo consiglio, il prossimo summit, la prossima sentenza e via dicendo. Il cammino va avanti, però una tabella di marcia chiara ci manca da molto tempo.
Onorevole Rinaldi, stavamo prima commentando con Marco candidati palpabili o possibili alla carica di Presidente del Consiglio Europeo, una delle principali innovazioni del Trattato di Lisbona, e si commentavano nomi che stanno circolando in questi giorni, il primo su tutti ovviamente quello di Tony Blair, ma anche il nome di Mary Robinson, ex Presidente irlandese. Le vorrei chiedere se può condividere con i nostri radioascoltatori quelli che sono gli umori, i rumors in Parlamento, quali sono le aspettative del Parlamento europeo circa appunto questa nuova carica prevista dal trattato?
Ma nomi sì, ce ne sono, ci sono questi. Io ho sentito parlare anche del nostro presidente di gruppo, Verhofstadt, anche se poi non credo che sia una candidatura che possa andare avanti, perché purtroppo è, come dire, troppo esposto dal punto di vista federalista per essere gradito da alcuni Stati membri. Però c'è ancora qualcuno, recentemente in Germania, che ha tirato fuori la sua candidatura, e ve ne sono altri. La nomina sarà fatta comunque in una sorta di pacchetto, per cui non un nome sarà bilanciato da un altro nome rispetto alla carica di Ministro degli Esteri e Vicepresidente della Commissione, e in parte anche forse con la designazione, diciamo, per un candidato alla presidenza del Parlamento nella seconda metà della legislatura, quando il presidente attuale Buzek lascerà e avremo un altro candidato. Quindi io credo che, anzi non credo, sicuramente i candidati saranno delineati in un discorso un po' di gruppo, che dovrà tener conto di tre criteri: il criterio nazionale, il criterio della provenienza politica, tenendo conto che il Partito Popolare Europeo, che ha vinto le elezioni e che ha la maggioranza, ha ottenuto la presidenza della Commissione, ma naturalmente questo non è sufficiente per dare soddisfazione al PPE, proprio per i risultati elettorali ottenuti. Però quindi ci sarà una sorta, non dico di manuale Cencelli, ma di bilancino, per cui sarà necessario un popolare, sarà necessario un socialista, i liberaldemocratici cercheranno di inserirsi in questa trattativa, e poi soprattutto bisognerebbe guardare alle competenze. Io temo che comunque tutta la nomina, un po' per questa procedura che deve tener conto di appartenenza geografica nazionale, appartenenza politica, la competenza, e che poi è una procedura che è nelle mani degli Stati membri, la competenza sarà una competenza in buona parte più intergovernativa che non comunitaria, cioè si cercheranno persone che non dico che corrispondono a dei criteri di fedeltà ai governi degli Stati membri, ma che comunque hanno già dato prova di saper lavorare in un consesso intergovernativo, che è un po' la piega che le istituzioni europee, a parte il Parlamento, naturalmente hanno preso negli ultimi anni, anziché privilegiare profili che siano più spiccatamente per percorso, per posizioni politiche e anche proprio per competenze più prettamente comunitarie ed europeiste.
Alla fine del mese, se non ricordo male, ci sarà un summit europeo il 29 ed il 30 di ottobre, e una delle funzioni, o comunque una delle task di questo summit, sarà quello di dare delle indicazioni per la nuova commissione, un esercizio politico senz'altro di particolare interesse e particolarmente difficile in questa situazione. Secondo voi si arriverà ad avere una nuova commissione presto, oppure l'attuale commissione Barroso otterrà alcuni mesi di diciamo così, non saprei come definirlo, insomma. Dovrebbero terminare i lavori alla fine del mese, ma magari avrà la possibilità di continuare a lavorare ancora per qualche mese prima della nomina della nuova commissione.
Se devo rispondere io per primo,
sì.
Allora gli svedesi, la presidenza svedese ritiene di poter avere i nomi dei nuovi commissari al prossimo vertice da parte dei vari governi, quindi loro, come dire, sono in linea con i tempi previsti. La nuova commissione, una volta che ci sono i nomi, ci sarà comunque una forte pressione perché i nomi vengano confermati quanto prima, cioè quando i governi presentano i loro candidati non è facile per la commissione in carica oggi poter ottenere delle proroghe particolari, magari avere qualche un mese in più forse, ma non molto di più, perché comunque di fatto c'è già una sorta di investitura a livello governativo dei successori. In alcuni casi ci saranno delle conferme, ma in altri casi, e questo vale soprattutto per tutto un po' il blocco dei paesi dell'Europa centro-orientale, ci saranno diverse modifiche. Quindi non sarà facile, diciamo, per la commissione attuale rimanere in carica più del dovuto. Detto questo, il problema in parte è legato anche alla domanda precedente, cioè quando e se entra in vigore Lisbona, perché ci sarebbe una netta preferenza che la nuova commissione entrasse in vigore una volta che Lisbona entra in vigore, in modo da cercare di accompagnare in modo parallelo i due eventi. Anche per correggere un po' l'anomalia che c'è stata fino adesso, per cui noi abbiamo un Parlamento che è stato eletto secondo il Trattato di Nizza, un Presidente della Commissione che è stato nominato e confermato secondo il Trattato di Nizza, però una Commissione che di fatto dovrebbe entrare, una nuova Commissione dovrebbe entrare in funzione con un trattato diverso. Questo in realtà fa impazzire i giuristi, perché sono mille interpretazioni diverse su quello che si deve fare, il Parlamento dovrebbe dare un altro voto, il Parlamento cambierà la sua composizione, Barroso dovrebbe essere sottoposto a un nuovo voto in base alla maggioranza prevista dal Trattato di Lisbona e non più soltanto dal Trattato di Nizza come è stato fino adesso, e via dicendo. Insomma. Quindi se si vede che Lisbona sta veramente per entrare in vigore, io ho l'impressione che si cercherà di fare in modo che la commissione nuova accompagni l'entrata in vigore del nuovo trattato.
Marco, tu cosa ne pensi?
Ma io credo che sia una lettura assolutamente condivisibile e i giuristi infatti sono un po' preoccupati. La cosa importante in verità relativamente alla nomina della commissione è che dalla trascorsa commissione, cioè da quella che è entrata in carica nel 2004, in realtà parte del meccanismo è già stato seguito, del meccanismo di nomina dei commissari, perché nonostante il trattato non lo prevedesse, e in realtà c'è stata l'audizione dalla parte delle commissioni parlamentari competenti per quelli candidati ad ogni singolo portafoglio. Vi ricorderete l'affare Buttiglione con il voto sfavorevole della commissione parlamentare e la sostituzione con Frattini, che poi è diventato ministro ed è stato sostituito da Tajani. E credo di sì, una delle questioni sarà capire, ma temo che si andrà in una determinata direzione, capire se e quando la commissione si ridurrà, ma io ho dei forti dubbi sul se si ridurrà, insomma, a questo punto. Nonostante in realtà l'indirizzo dovrebbe essere quello, e il mio punto di domanda è strettamente collegato al fatto che in questa maniera una commissione, insomma, 27 già avrà difficoltà a lavorare, figuriamoci quando entreranno altri stati, perché in prospettiva è dell'altro di oggi la notizia che il percorso di avvicinamento di Islanda e Croazia potrebbe essere sostanzialmente nello stesso periodo. In prospettiva entro il 2020, che sono da qui a 10 anni, entreranno altri stati, quindi vuol dire altre teste, ecco, e a questo punto avrei dei dubbi sul funzionamento efficace di questa istituzione, che dal punto di vista di chi è europeista è quella più importante, insomma.
Siamo quasi in chiusura. Io avrei una ultima domanda per i nostri ospiti. Ecco, risolte le questioni e le problematiche istituzionali, quindi commissione, non commissione, quale sarà il presidente del Consiglio europeo, insomma tutte le questioni che abbiamo analizzato nel corso di questa puntata, io vorrei chiedere ai nostri ospiti quali secondo voi sono le sfide, le problematiche che l'Unione Europea e quindi che il Presidente della Commissione, il futuro Presidente del Consiglio Europeo, eccetera, dovranno affrontare nei prossimi 5 anni. Onorevole Rinaldi?
Se comincio io, molto volentieri. Le sfide purtroppo le conosciamo tutte, nel senso che noi abbiamo un pianeta dove la lista dei problemi che non possono essere risolti da un singolo Stato membro si allunga di giorno in giorno, dal cambio del clima alla criminalità organizzata, alla lotta contro il terrorismo, ai grandi problemi della pace e dello sviluppo, alla questione dell'acqua e naturalmente a tutte le questioni che sono legate ai mercati finanziari, al commercio internazionale, alle varie regole dell'economia. Per non parlare della politica dell'immigrazione, e abbiamo un pianeta, e ormai devo dire tutto sommato anche gli stessi Stati Uniti, che chiedono incessantemente all'Europa di agire e di essere presente, di non essere soltanto una grande insieme di paesi diversi che poi mettono la mano al portafoglio e danno contributi importanti per tante cause dal punto di vista finanziario, ma che non riescono a giocare la propria partita a livello politico. E la mia idea, la mia percezione delle cose è che questo non soltanto sia nell'interesse dell'Europa di affrontare questi problemi in modo unitario finalmente, ma sia anche nell'interesse degli altri blocchi regionali del pianeta, e che di fatto loro ci chiedono di assumerci questa responsabilità. Quindi la prossima commissione, il prossimo presidente, che è Barroso poi, ma insomma il prossimo ministro degli esteri, il prossimo presidente del Consiglio, dovranno farsi carico di questa situazione, cioè riportare l'Europa in quanto tale, come Unione Europea, al centro di un dibattito internazionale sull'insieme delle questioni. Noi in parte riusciamo a giocarlo come Unione Europea, ad esempio sul cambio del clima, ma siamo assolutamente latitanti o comunque frammentari, deboli, fragili su tante altre problematiche, dalla riforma del Consiglio di sicurezza a molte altre questioni che devono essere, insomma, tutto l'agenda mediterranea che è di grande importanza, il problema del Medio Oriente, il dialogo fra le civiltà. sulle quali l'Europa deve tornare ad avere, come dire, la gioia, la soddisfazione, sarei tentato di dire la felicità di poter esserci, di poter a testa alta difendere le proprie ragioni e portare un contributo che, se dà al resto del mondo in modo unitario, porta sicuramente dei risultati, altrimenti rischiamo questo spettacolo di questi ultimi anni, cioè di un continente sempre più orientato a risolvere i propri problemi interni, che guarda il proprio ombelico, che perde mesi se non anni per risolvere interpretazioni giuridiche e cercare di andare avanti con grande fatica nella definizione delle proprie regole comuni. Cioè ci vuole proprio una mentalità più coraggiosa e più aperta e recettiva rispetto a quelle che sono gli umori, le tensioni, le aspettative e le ambizioni del mondo.
Marco, siamo in chiusura.
Battuta. Cosa ne pensi?
Maggiore integrazione all'interno, maggiore unità all'interno, oltre che, come brillantemente detto dal vostro ospite, dal co-ospite, verso l'esterno. Credo che si possa dire così.
Condivido. Siamo in chiusura, vorrei ringraziare i nostri ospiti, l'onorevole Nicolò Rinaldi, vicepresidente del gruppo Alleanza dei Democratici e Liberali per l'Europa al Parlamento Europeo. Grazie onorevole per essere intervenuto a Giro di Boa. E un ringraziamento.
Grazie a voi, grazie veramente di parlare di queste questioni così ostiche e di portarle all'attenzione dei cittadini.
Grazie, speriamo di averla presto ai nostri microfoni, e un caloroso ringraziamento anche a Marco Borraccetti, docente di diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Bologna, sede di Forlì. Grazie Marco, e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni a Giro di Bologna.